Radio Bandiera Nera e Vortex Londinium presentano Londinium Calling. Direttamente dalla perfida Albione giunge la nostra radio colpevole, a tema di politica, storia, attualità, cultura e molto altro ancora. A cura dei nostri speaker Francesco e Davide, tratteremo degli argomenti, commenteremo scomodi episodi e non mancheranno di certo gli ospiti, pronti a sorprenderci con storie e verità a 360 gradi. Londinium Calling, la voce di Londra che chiama per voi, ogni lunedì alle 21, solo su Radio Bandiera Nera.
Tornati con un altro appuntamento di Londinium Calling, l'appuntamento appunto delle lunedì sera di Radio Bandiera Nera in diretta da Londra. Con noi un ospite non nuovissimo, l'abbiamo sentito l'ultima volta, il Prince Calù, che appunto rimarrà in anonimo. Ciao Prince.
Buonasera a tutti, in diretta da Whitechapel, il quartiere appunto di Jack the Ripper.
Esatto, ora ci torneremo in un attimo. Con me, come al solito, i miei due partner in crime, quindi Davide Olla e il nostro buon Manuelone Toda Gioia. Ciao Davide, ciao Manuel.
Ciao Fra, ciao Prince, come va?
Tutto bene qui dai piccoli di Whitechapel. Stasera tocchiamo vari argomenti, avevamo già preannunciato in settimana la questione della serata, che si dividerà comunque in due puntate.
Esatto, ci saranno queste due puntate dove parleremo appunto delle Real Gangs of London, quindi parleremo di quelle che sono le gangs che si sono succedute nei secoli passati, soprattutto parlando dell'età vittoriana dell'Ottocento, ma anche poi dai primi del Novecento, arrivare alla Seconda Guerra Mondiale. C'è tanta carne al fuoco, non sprecherei altri secondi. Adesso io vorrei fare una prima parentesi tra parlando di quella che è stata la criminalità durante l'epoca vittoriana, quindi quell'epoca che va dall'830 ai primi del Novecento. È un'epoca che appunto vede Londra come capitale del mondo, come città tra le più importanti al mondo, capitale dell'impero più esteso nel globo terracuo, ed è sicuramente un set cinematografico tra i preferiti di molti registi che hanno fatto film ispirandosi appunto a quegli anni lì, dove c'era una criminalità diffusa. E nonostante Londra fosse una delle città più ricche e più potenti del mondo, c'era un degrado, una povertà molto diffusa, delle sacche di povertà molto grandi tutta la città, come dal quartiere dove abbiamo Prince Calù, Whitechapel, che era appunto un quartiere molto malfamato, dove diciamo Jack the Ripper operava la notte indisturbato. Per fare due esempi di assassini seriali di quella Londra un po' fumosa, un po' industriale, un po' grigia, che abbiamo visto in vari film, dovremmo parlare sicuramente di Sweeney Todd, che è stato appunto, c'è stato anche un film di con Johnny Depp, se non erro, che appunto parla di questo barbiere assassino, un barbiere che fu condannato già da bambino a 5 anni di galera. Quindi una cosa che hanno detto è che durante l'epoca vittoriana non c'era un'età minima per andare in galera, quindi anche se un bambino di 7 anni rubava, andava in galera e non andava in galera con i bambini, andava in galera con i maschi. Quindi figuratevi anche con gli adulti, quindi figuratevi anche la promiscuità che c'era in quell'epoca. E Sweeney Todd, dopo aver passato 5 anni appunto da ragazzino in galera, è stato affascinato, diventa apprendista barbiere, diventa appunto, sviluppa questa passione per le lame, per i coltelli, e una volta uscito si apre il suo barbershop. Quindi si apre un barbershop in una zona malfamata di Londra, dove inizia a attirare gente con prezzi molto concorrenziali, molto buoni. Prezzi che erano appunto ingannavano, perché una volta che il cliente entrava convinto di avere un taglio basso prezzo, aveva la gola tagliata, quindi veniva spruzzato e insomma gli veniva asportato gli organi, veniva un po' seviziato anche nel post esecuzione. Sweeney Todd operava anche con l'ausilio di una ragazza che appunto era nella panetteria a fianco, tramite un sistema di botole entrambi riuscivano a buttare dei cadaveri e andavano a finire nella cattedrale di St. Dunstan, che è appunto una cattedrale dove vennero poi ritrovati 160 corpi esanimi. Con appunto questa cattedrale iniziava ad avere questo tanfo di cadaveri, perché appunto c'erano 160 cadaveri al di sotto della cattedrale, quindi nei sotterranei, quindi anche i fedeli sentivano la puzza, e poi si scoprì questa massa di cadaveri tutti ammassati. Sweeney Todd venne incolpato, viene insomma accusato e reso responsabile di questi omicidi, e poi verrà impiccato nel 1800 in pubblica piazza. Quindi questo era giusto per dare la misura di dei crimini efferati che si succedevano a Londra in quell'epoca, ma si potrebbe anche aprire una parentesi per Jack the Ripper, no? Allora, dacci anche Jack the Ripper
in effetti si inquadra in una situazione che appunto ci porta poi a parlare di quello che era il titolo del programma, cioè delle gangs of London, nel senso che siamo circa nel 1888, quando inizia ad agire questo personaggio misterioso, appunto, che non si sa che era Jack the Ripper. Soltanto dopo alcune indagini la polizia arrivò a pensare che si trattasse di un serial killer. Jack the Ripper più o meno sembra che operasse intorno al 1888 e abbia terminato la propria attività misteriosamente nel 1891, e non si sa, 5 vittime, 16 possibilmente, non è molto chiara. Comunque all'inizio dell'attività del primo assassino di Jack the Ripper, appunto, si aggirava intorno alla zona tra Whitechapel, Shoreditch, Bethnal Green e Spitalfields, soprattutto nel pub Ten Bells, che è proprio di fronte alla chiesa di Spitalfields, era dove praticamente incontrò una o due vittime. In quel periodo la polizia brancava nel buio e pensava che l'attività degli omicidi fosse legata a un'attività di gang che magari controllassero quello che erano le prostitute, perché si venne a scoprire appunto che le prime vittime erano appunto prostitute. Dunque pensavano che le attività delle gang incorporassero anche quella della racket o dell'estorsione nei confronti delle donne, e che al diniego della obbedienza nei confronti delle gang queste fossero state uccise come avvertimento per le altre. Nella zona c'erano i Monkey Parade, che era appunto una gang di Whitechapel, non lontano in Blackfriars The Prince Arthur Gang, che erano in Duke Street, e poi altre City Road, c'era la Green Gang, Lambeth The New Cut Gang, altre erano in Borough, The Black Gang, Fitzroy Place, Regent's Park. Una parte di Londra, diciamo, era quella del West End, ma ancora non si parla di gang ben organizzate, perché siamo ancora agli inizi del secolo successivo, quindi nel 1888-90 si parla di piccoli gruppi che sono più o meno dei ragazzi, diciamo, poco graditi dalla società, che occupano le parti più inferiori, che vivono magari negli slums di Whitechapel o Shoreditch, e che vanno ad attaccare magari delle vittime, ma sono cose non troppo organizzate.
Esatto, infatti hai fatto bene appunto a dire che questa persona all'inizio confondeva un po' l'autorità, perché si pensava, come dicevi tu, che fosse una guerra tra gang per il dominio di quei territori e per il business delle prostitute. Quindi è passato per inosservato per molto tempo, e come dicevi tu le vittime sono state sicuramente numerose, però quelle accertate sono state soltanto 5, cosa che magari il circoscrittore dice che pensa avesse ucciso chissà quante vittime. Quelle accertate ad oggi sono 5, poi magari ne avrà ammazzate molte altre donne, ma altre prostitute, ma di quello non abbiamo insomma la certezza. Detto questo, io passerei alla musica per poi entrare nel vivo della puntata, che appunto parla di gang, parla di sangue, parla di violenza, e allora è la più importante del mondo. Quindi ci ascoltiamo Screaming Lord Sutch, Jack the Ripper.
Esatto, questa è la playlist sempre scelta dal nostro Prince Calù, che ne sa e ne risa.
Here in 1964, his lordship will be celebrating his 56th birthday tomorrow. Good night.
There's a man walks the streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper,
with a little black bag that's oh so tight.
The Ripper, Jack the Ripper,
he's got a big black log hanging down his back.
The Ripper, Jack the Ripper,
well, that's a one big cat of juice. say yay. Whenever Jack the Ripper ever shows his face,
the Ripper, Jack the Ripper.
So you pretty little girl, you better watch your step.
The Ripper, Jack the Ripper.
Yeah. Hey, Jack! Late at night,
the Ripper,
yeah.
Jack the Ripper.
Yeah. Oh, he walks down the street. Kind of never say yay.
The Ripper,
yeah.
Jack the Ripper,
yeah. Whenever the Ripper ever shows his face,
the Ripper,
yeah.
Jack the Ripper,
yeah. So you pretty little girl, you better watch your step.
The Ripper, yeah. Jack the Ripper,
yeah. I don't walk the streets of London late at night.
The Ripper,
yeah.
Jack the Ripper,
yeah. Well, he walks down the street. If a girl in me says your name, Mary, blow.
The Ripper, Jack the Ripper, Jack the Ripper.
Good night,
Jack the
Ripper. Wherever you are. Good night, wherever you are.
Jack the Ripper.
Yeah,
the Ripper. Jack the
Ripper!
An
evil Christmas to you all! Bye bye!
In onda Radio Bandiera Nera, lunedì sera da Londra, Londinium Calling, l'emissione, questa volta parliamo di un periodo storico particolare a cavallo tra due secoli, 800-900, e della nascita delle gang criminali in Inghilterra, Londra in particolare, una cosa che va molto di moda ultimamente. Abbiamo visto tutti la serie Peaky Blinders, molto apprezzata in Italia, non solo, da qui abbiamo preso spunto per andare a vedere un po' un argomento che, a dire la verità, a noi, al nostro ospite, ci appassionava pure da prima, ci appassionava da un punto di vista sociologico, perché io farei anche questa riflessione. I reietti, i criminali, le organizzazioni sono sempre esistite. Nel periodo pre-era moderna era più facile, diciamo, uno andava a fare il predone, il pirata, andava in una foresta, si metteva a saltare le diligenze piuttosto che le navi, e quello era di fatto criminalità organizzata. Nell'era moderna hanno preso un taglio un po' più particolare e sono andati, diciamo, avanti coi tempi. Un'altra riflessione che farei molto brevemente dal punto di vista sociologico, prima di dare la parola al nostro graditissimo e illustre ospite, è che se uno guarda la vitalità dei popoli, è un indice, questo chiaramente non per glorificare o esaltare le attività criminali di ogni sorta, però se un popolo è vivo, è vitale, paradossalmente anche grandi organizzazioni criminali. Se uno, guardate un attimo, pensate agli italiani, quando proliferavano, quando erano tanti, poveri e incazzati, hanno creato le organizzazioni criminali, che sono chiaramente ancora purtroppo esistenti, così come gli irlandesi, così come molti altri popoli. Adesso i popoli che, anche brutalmente, demograficamente, sono più forti, o comunque i popoli emergenti, non solo dal punto di vista criminale, stanno sviluppando organizzazioni criminali molto potenti, russi, nigeriani, cinesi. Adesso le vecchie organizzazioni criminali, e questo lo dico io, lo dice chi si occupa di queste cose, sia dal punto di vista giudiziario che dal punto di vista sociologico, stanno venendo a patti con queste nuove realtà che costituiscono comunque, che vengono da popoli tra virgolette emergenti, che vanno in giro, emigrano, portano avanti questo tipo di attività e devono venire a patti con magari organizzazioni più radicate, ma senz'altro non così vitali come lo erano, potevano essere una volta. E torniamo a bomba sull'Inghilterra. L'Inghilterra, stiamo parlando del periodo del massimo fulgore, infatti, dell'impero britannico, rivoluzione industriale, aumento della popolazione e quindi povertà estrema della popolazione, concentrazione nelle grandi città e appunto industriali, ed eccolo là che si arriva ad avere anche grandi organizzazioni criminali a Londra e in tutta l'Inghilterra, ma a Londra chiaramente in particolare. E come ha detto prima Prisca Lu, abbiamo esaminato la prima nascita delle gang, che erano più o meno delle bande da pub, da quartiere, che però dopo si sono strutturate in qualcosa di molto più articolato. Quindi adesso magari vediamo, con l'aiuto del nostro ospite, come queste gang si evolvono, che tipo di struttura assumono, da piccola gang di quartiere a associazioni dedite al crimine molto più articolate e strutturate. Giusto, Calù?
Ma in effetti è molto interessante questa diversificazione tra la prima ondata, diciamo almeno conosciuta, perché ripetiamo, la polizia a quei tempi non conosceva nemmeno ciò che accadeva nei meandri delle piccole stradine di Whitechapel o dell'est di Londra, fino a quando appunto Jack the Ripper scatenò una serie di indagini più accurate. Quelle gang ad ogni modo erano delle proto-gangs di quello che poi sarebbe accaduto 20 anni più tardi. In effetti siamo ancora appunto nel 1888, Jack the Ripper cessa le attività nel 1891, le gang si evolvono, ma è in questo anno, nel 1888, che nascono dei personaggi che saranno attivi nell'altro secolo, diciamo nei primi del Novecento, ovvero per quanto riguarda quello che è la tradizione italiana, ma anche altri. Nell'888, per esempio, nasce uno dei Sabini, che era una delle famiglie molto conosciute nell'est di Londra, nella zona di Clerkenwell, perché storicamente era una zona italiana insieme a quella di Soho e ad altre, e dove appunto operava una sorta di organizzazione criminale che si occupava di corse di cavalli, eccetera eccetera. Ma ci arriviamo tra un secondo, perché in effetti l'ispirazione della puntata è quella appunto che tutti quanti immaginiamo, ovvero dei famosi Peaky Blinders, come sappiamo. Quindi parliamo un attimo dei Peaky Blinders, perché è molto interessante. Allora, innanzitutto l'epoca, perché tutti si chiedono appunto se c'è rilevanza tra quello che è il film, la fiction, che tutti quanti abbiamo visto, che è interessantissima perché è molto precisa a livello di costumi e anche di riferimenti storici. Ciò che invece cambia un pochino è quelle che sono le successioni cronologiche. Spesso non sono esattamente così, oppure ci sono degli ending, diciamo delle fine che non sono realmente quelle in vita reale che sono accadute, e anche delle dinamiche appunto tra tempi e situazioni appunto di gang contrapposte. Faccio un esempio appunto proprio dei Peaky Blinders, perché Peaky Blinders nasce come terminologia precisa per descrivere un certo gruppo intorno al 1850, quando ovviamente ancora per esempio la famiglia Sabini o Bill de Kimber, che era uno degli avversari dei famosi Peaky Boys, non erano ancora nati. Quindi nel film, diciamo, si prende la storia dei Peaky Blinders, che erano una vera gang chiamata Peaky Blinders, ma poi appunto viene traslata nel 1920, più o meno, nel 1910-1920, in un contesto differente. In effetti c'è una sorta di fusione teorica tra Peaky Boys e Peaky Blinders, ma questo molto prima del tempo. È molto interessante questo fenomeno, perché i Peaky Blinders venivano chiamati tali per varie ragioni. Una delle ragioni che sembrano le più accreditate è quello riferito ai cappelli. L'epoca faceva sì che il costume corrente vedesse gli uomini avere, non so, la bombetta, il top hat, quindi diciamo il cappello a mezzo cilindro, quindi con grandi falde, mentre invece intorno agli anni 1850-1860 e nella zona di Manchester e appunto di Birmingham, i giovani dell'epoca iniziarono a una sorta di middle class, diciamo dell'epoca, middle lower class, quindi un ceto sociale medio basso, però che avevano appunto un lavoro, eccetera, quindi non erano più quelle street gangs di cui parlavamo prima nel tardo 800, che magari erano composte da giovani disperati, orfani spesso, che si aggregavano per colpire e fare dei piccoli crimini, ma già avevano già una capacità di avere un proprio look molto elegante. In effetti alla bombetta e al cappello appunto mezzo cilindro, la tuba, si sostituisce quello chiamato il flat cap o anche beggar cap, beggar boy cap per esempio, che è una sorta di scopola allargata con delle falde molto corte, appunto si chiamano peaks, short peaks, questo è in inglese il vocabolo per descrivere, quindi da peak, diciamo in gergo venivano chiamati appunto peaky. E blinders, perché blinders, a dispetto di quello che è la credenza, normalmente si diceva che i Peaky Blinders appunto avessero queste falde del cappello, delle rasoie e delle lamette con le quali poi colpivano l'avversario sganciando il cappello e colpendolo sul viso. In effetti no, perché le lamette è stato scoperto che vennero inventate molto dopo e comunque erano un accessorio molto raro e comunque molto costoso, quindi non l'avrebbero sicuramente usato e comunque sarebbe stato pericoloso per loro stessi. Per cui blinders è più che altro l'appellativo che veniva dato per dare un'aspirazione a un fenomeno che qui in Inghilterra viene chiamato dapper, quindi una sorta di uomo elegante, uomo raffinato. In effetti i Peaky Blinders erano molto eleganti, vestivano bene, avevano questi cappelli ed erano anche un po' vanitosi perché avevano una sorta di ciuffo che fuoriusciva da una parte del cappello e per dare una maggiore visibilità al ciuffo lo inclinavano quasi a coprire l'altro occhio, per quello blinders also, perché coprivano l'occhio senza poter vedere. Un nome appunto che implica la descrizione di una gang che tra l'altro nasce intorno al 1860 come fenomeno anti-irlandese, perché a Birmingham, ma non soltanto a Birmingham ma in tutta l'Inghilterra, ricordiamo che ci fu una grossa immigrazione irlandese addirittura dal 1600, ma a causa della crisi della Famine così chiamata nel 1880 si ebbe il culmine, quindi interi quartieri di Londra e di nuovo la zona di Whitechapel vennero diciamo videro questa trasformazione, quindi una sorta di incredibile immigrazione di irlandesi che iniziarono a diciamo controllare alcune strade, alcune zone, a tal punto che alcune chiese, per esempio che erano chiese protestanti, divennero cattoliche e viceversa, perché gli ugonotti che già abitavano nella zona dal 1750 invece appunto erano protestanti ed erano lo zoccolo duro di questa appunto corrente religiosa che era appunto in Inghilterra. Per questo vennero qua perseguiti da Carlo V verso la metà del Settecento. C'erano molti contrasti in Inghilterra e in Birmingham, così come a Londra, quindi i Peaky Blinders nacquero inizialmente con una gang anti, diciamo, irlandese, per proprio quasi soddisfare inconsciamente ciò che erano le frustrazioni di un'intera generazione. Davide prima ci ha parlato appunto di questa crisi economica, nonostante l'Inghilterra fosse fortissima all'estero, nel massimo periodo dell'espansione coloniale, ma all'interno invece vedeva una povertà incredibile. Proprio qua nell'East End c'era appunto questo picco di povertà abissale, incredibile, descritta poi più avanti da Jack London, che addirittura si mimetizza nell'epoca quei quartieri, nel quartiere appunto di Whitechapel, Spitalfields e Shore, dice, descrive quello che era la situazione in un libro bellissimo chiamato La gente degli abissi, il popolo degli abissi. Quindi tornando ai Peaky Blinders, iniziano così. Dopo il termine viene comunque usato per descrivere tutti i tipi di gang che vestivano in quel modo, quindi non erano i soli. Ecco, quindi questa è la storia in breve dei Peaky Blinders.
Molto molto interessante, anche perché in altre realtà, in altre nazioni, anche nell'Italia, non era molto marcata questa cosa di indossare o assumere un look distintivo. Questo magari si lega poi anche alle famose, quelle che vengono chiamate sottocultura, cultura alternativa inglese, le bande anche americane che si caratterizzavano anche da un segno esteriore evidente di appartenenza. Questo
sì, in effetti sì, ed è curioso che l'unico, almeno che io sappia, l'unica nazione che a quei tempi aveva la stessa caratterizzazione, anche quasi come look, se non che loro fosse ovviamente un po' più dandy, eleganti in un certo senso, era quello degli Apache a Parigi, che praticamente vivono nello stesso periodo e che declinano nello stesso periodo, cioè che cominciano a scomparire appunto verso gli inizi del 1920-1930, così come le gangs in Inghilterra, quel tipo di gangs iniziano a decadere in quel periodo. È curioso come appunto i Peaky Blinders, che erano una forte realtà, alla fine vengono descritti come in contrasto con le famiglie italo-inglesi. Per esempio potremmo citare quella dei Sabini, che avevamo menzionato poc'anzi, che era appunto una famiglia mix, diciamo, inglese e italiana, e abitavano in questo quartiere, che è appunto il quartiere di Clerkenwell, quindi nella zona centro-est, diciamo.
Questo magari lo vediamo nella prossima tranche. Mettiamo un paio di pezzi, perché veramente c'è tanta carne al fuoco. Noi per questo facciamo due puntate. A parte che io adesso lancerei un sondaggio, io Prince Calù almeno una rubrica lo metterei a tutte le puntate, perché abbiamo avuto un ottimo riscontro.
Certo, abbiamo altri argomenti che vogliamo coprire, tra cui anche il subbuteo, dove è un fenomeno cult, e inviteremo anche degli esperti dall'Italia che hanno pubblicato dei libri, questo ve lo annuncio a sorpresa. Okay,
abbiamo avuto un sacco di positive feedback per la partecipazione di Prince Calù, sarà la voce calda, la proprietà di linguaggio, ma comunque... vedremo che fa.
Un ragazzo intelligente, acculturato, diciamo, noi prova sempre di più, poi mi preparo anche gli argomenti.
Ma è anche un DJ, mi è anche un DJ, infatti lui ha fatto sta scaletta stupenda e adesso
anche musicista, famoso DJ, che fece anche una festa ai confini con la Bolivia, insomma, diciamo, cose abbastanza interessanti. Poi faremo una
forse qualche ascoltatore stai dando troppi indizi.
Indizi preziosi, poi c'è un premio.
Comunque ci sono altri due pezzi, no? Adesso sempre selezionati da PC, Prince Calù, adesso c'è Elton John, giusto?
Elton John mi pare evocativo, diciamo un po' più recente, però la canzone è fantastica, anche perché poi sono state fatte anche alcune cover, anche da parte di gruppi, diciamo, che a noi piacciono, per cui diciamo che questa capita proprio a cecio, Saturday Night Alright for Fighting, Elton John.
E poi un grandi Baby Shambles, molto più recenti, che anche a me piacciono molto, con Albion, giusto?
Albion è una sorta di canzone, quasi un anthem, direi, bellissima, secondo me molto interessante. Il testo ancora non l'ho capito, perché nonostante io venga da Whitechapel, però ancora l'inglese non, diciamo, lo massimo poco, però mi piace.
Vai!
Full of monkeys and my old age. down in Albion, they're black and blue, but we don't talk about that. Are you from round here? How do you do? I'd like to talk about that. Talk over gin and teacups, leaves on the lawn, violence at bus stops, and a peasant girl with eyes for long. Oh, gin and teacups, leaves on the lawn, violence in dog queues, and a peasant. Cheap song, set a false anticipation. I'll be waiting in the false hope of the underground station. So come away, won't you come away? We could go to Deptford, Catford, or Watford, Digbeth, Mansfield. Cornwallis and Pithamets and an English sun. Reebok classics and cannons at dawn. Terrible warlords, good warlords and an English song. If you're looking for a cheap start, all glint with perspiration, there's a 4 mile queue outside the disused power station. Now come away, oh, say you'll come away, go to Sapsworth, Semford, Warville, Wimborne, Newcastle. If you are looking for a cheap towel, Dawkins with perspiration, there's a 5 mile queue outside a disused power station. Now come away, away, won't you come away, go to Bedtown, Oldham, Bethel, Walden, Bristol.
Abbiamo appunto ascoltato il nostro ospite d'onore, il nostro Prince Calù, ospite ormai fisso, d'ora in poi, vista appunto la verve del personaggio. Adesso si parla dei Sabini, accennato lo stesso Calù nella parentesi precedente. I Sabini sono sicuramente una famiglia che chi ha studiato, chi conosce la criminalità londinese ha sicuramente sentito parlare. Di Sabini, il primo nome che salta alla mente è sicuramente quello di Charles Sabini, che in realtà di battesimo si chiamava Ottavio Sabini. Ottavio Sabini nasce a Londra, nello specifico a Holborn, nel 1988, e in realtà non è un italiano puro sangue, ma in realtà lui l'italiano non l'ha mai parlato, quindi a volte c'è questa, insomma, contraddizione, questo falso mito che c'era la mafia italiana di Londra, parlavano magari siciliano. Questo non ha nulla a che fare con quel tipo di mafia. Questa è una mafia un po' mista, che appunto Charles Sabini non parlava italiano, era figlio di una madre inglese, il padre era un umile muratore appunto italiano, e Sabini si fece conoscere, andò alle cronache appunto della criminalità, dell'ambiente criminale londinese, per avere difeso una ragazza, una barista italiana, da qualche, insomma, offesa, qualche soppruso fatto da un sicario di qualche gang al sud di Londra. Appunto in questo pub ci fu una rissa, Sabini ebbe la meglio, Charles Sabini, e poi da allora passò, come si fece la nomina, del protettore degli italiani appunto a Londra in ambito criminale. Salvini mise in piedi un impero vero e proprio di circa 100 membri, quindi una gang non piccola, con legami politici ma anche con la polizia, giudici e funzionari pubblici. Il business della famiglia Salvini era un business abbastanza verticale, ma che comprendeva anche pub, anche club, anche insomma zone, diciamo, posti ludici, chiamiamoli così. Però il business, il core business era quello dei bookmakers, delle scommesse di cavalli, quindi vi prestava un servizio di protezione dei bookmakers, prestando anche gessetti, l'ufficio per i bookmakers, cose diciamo da cornice, ma che in realtà non costituivano veramente la materia prima, un motore appunto per il business, era più uno speculare sul business dei bookmakers, che tra l'altro per la maggior parte erano ebrei, quindi c'era questa commistione mafia italiana / bookmakers ebrei. Quindi ora voglio un po' il quadro dal Prince Calhoun, che ci porta sicuramente alla rivalità con i Birmingham Boys di Billy Kimber, appunto, che sarà la rivalità quella più famosa. Apro e chiudo parentesi prima di lasciare la parola a Prince Calhoun. La famiglia Salvini si instaura e comunque ha un controllo in quella che era la Little Italy del tempo, quindi Clerkenwell, zona est di Londra. Noi come Vortex Londinium siamo stati lì più di una volta, non soltanto per la manifestazione, diciamo, italiana, quella annuale, che è un po' il Columbus Day, diciamo una specie di Columbus Day in salsa londinese. Abbiamo fatto un volantino a Jolly, ma abbiamo fatto anche un concerto Fantasmi del passato tempo fa, giusto per mantenere questa linea di costanza in una zona che comunque i nostri avi, il nostro sangue, la nostra gente, gli italiani, hanno contribuito a costruire. Ancora lì, insomma, la St. Peter Church è un simbolo della comunità italiana a Londra, quindi ripartiamo proprio da quella zona lì, che è stato anche il diciamo, quartier generale dei Salvini. Quindi passo la parola al Prince Calhoun, che va un pochino più deep.
Sì, più recentemente, anche appunto perché si è sempre mantenuto comunque quella tradizione della comunità italiana in quell'area, anche se molti degli italiani che erano appunto inizi scorso secolo andarono in altri posti, comunque, diciamo, essendoci dei negozi ancora italiani, la chiesa italiana, anche la comunità italo-inglese più recente, quella che appunto viveva qui a ridosso degli anni 90, diciamo fino agli inizi del 2000, ha sempre fatto parte, è sempre stata presente anche alla festa degli italiani, che è una festa molto grande, massiccia, dove c'è una processione, prodotti italiani molto interessanti, proprio a caratterizzare quella storia appunto che ha questo quartiere insieme a Soho, appunto, come ripetiamo. In effetti sia a Soho che a Clerkenwell in quegli anni si vivevano atmosfere molto calde, cioè le battaglie campali per la conquista di spazi e quartieri o strade o il controllo di negozi o pub o ristoranti era all'ordine del giorno. Il look era probabilmente leggermente differente, ma nemmeno tanto appunto da quello dei Peaky Blinders, perché anche nelle fotografie che vediamo dell'epoca in queste zone di Clerkenwell e Farrington, per la precisione appunto la zona dei Salvini, poi successivamente dei Cortese, loro prima alleati e poi scendere di nemici, era appunto Saffron Hill, Little Bad Street era appunto dove c'era uno dei Salvini, che, come abbiamo menzionato precedentemente, veniva chiamato in vari modi, quindi Ottavio, Charles, Darby o anche Frank o Fred, uno dei nomi appunto che era dei suoi fratelli. La cosa particolare è che, nonostante queste famiglie non abbiano avuto la caratterizzazione di altre famiglie di stampo criminale ben più pesante, appunto quelle formatesi in Italia negli anni successivi, ma in Inghilterra accadeva spesso che, perché appunto erano di famiglie numerose, fossero fratelli quelli che iniziavano la gang. In effetti, però, senza avere questa sorta di rito o consanguinità che faceva sì che altri fossero esclusi, quindi era un gruppo di amici o gente che viveva nello stesso quartiere che si univano, però molto spesso molti di questi erano anche fratelli, ma ciò non impediva appunto che si mischiassero famiglie differenti. In effetti, per una serie di circostanze curiose, i Salvini iniziano ad avere delle rivalità con altre famiglie. Prima ancora che con i Birmingham Boys, anche con Elephant and Castle Mob, che era formata da due fratelli, acerrimi nemici appunto, non soltanto di essi ma anche di altri gruppi, erano appunto i fratelli McDonald, che iniziarono una acerrima battaglia tremenda, senza esclusione di colpi, per il controllo di Soho in quel momento, che era invece diciamo, organizzato e controllato da una famiglia che era formata da altri fratelli chiamati McCartland, e che erano invece alleati con un'altra gang che successivamente poi assimilò quella di Sabini, ovvero quella di Alfie White, che era appunto della famosa gang di King's Cross. Gli Elephant and Castle erano tra l'altro alleati con il Birmingham Boys, appunto capeggiati da questo famoso Billy Kimber, che appunto viene descritto appunto come un personaggio incredibile, viaggia in tutti gli stati del mondo, arriva negli Stati Uniti, torna in Inghilterra e muore alla fine di anzianità, nonostante invece nel film venga descritto come assassinato nel confronto a fuoco con Tom Shelby, quindi con i Peaky Blinders, anche perché poi in effetti i Birmingham Boys sono una sorta di evoluzione dei Peaky Blinders in generale, cioè la gang realmente chiamata Peaky Blinders, e comunque gran parte delle gangs Peaky Blinders in maniera appunto generica vennero poi assimilate a questa grossa gang che fu appunto Birmingham Boys. Nel frattempo la rivalità a Londra e anche la stessa Birmingham era tra i Sabini e i Birmingham Boys, appunto per le ragioni che prima accennava Francesco, ovvero controllo dei bookmakers sia a Birmingham che anche a Londra. In effetti sia Billy Kimber e sia Sabini entrambi iniziano a cercare di controllare uno la zona dell'altro, inteso come Londra per quanto riguarda Billy Kimber, che aveva anche un alloggio, diciamo, dove poteva essere ospitato lì appunto nelle Foncasso, perché erano i propri alleati. Quindi in questa sorta di incredibili alleanze entrano anche altri gruppi, tra cui la cosiddetta Hoxton Gang, che a disdetta del nome, perché Hoxton è un quartiere sempre limitrofo a Spitalfields, quindi nel vero est di Londra, invece era una gang che controllava il centro di Soho. In effetti i Sabini furono quelli che riuscirono con tantissime battaglie contro gli Elephant and Castle, contro gli uni, contro gli altri, e senz'altro con l'Alliance, diciamo con quello che era appunto la gang di King Cross formata da Frank White, che a propria volta controllava altre piccole gang, riuscì a controllare in effetti il West End, riuscì a controllare tutto il sud, diciamo centro-sud dell'Inghilterra, quindi diciamo un grosso impero. Nel frattempo in Clerkenwell c'era anche un'altra famiglia, quella dei Cortesi. I Cortesi anch'essi erano fratelli, originariamente nati in Francia e portati dalla madre, che già era migrata dal centro dell'Italia in Parigi, e successivamente la loro nascita arrivò appunto nel quartiere di Clerkenwell, dove c'era una maggior parte degli italiani. Anch'essi nacquero intorno alla fine dell'Ottocento, quindi intorno all'880, nel 1900 si trasferirono appunto anch'essi in Little Saffron Hill, che era appunto Clerkenwell, dove era una zona che anticamente si pensava che ci fosse lo zafferano, per questo si chiama Saffron Hill, saffron in inglese significa zafferano. E quindi già nel 1910 due dei quattro fratelli Cortesi, Gus e George, già diciamo furono arrestati per assalto, quindi già iniziarono, e quindi vennero poi integrati nella famiglia, erano quattro fratelli che iniziarono a integrarsi nella famiglia dei Sabini e quindi a svolgere lavoro di protezione, racket, gambling e appunto scommesse dei cavalli.
Esatto, esatto. Un'altra cosa che volevo citare a proposito di Charles Sabini è proprio che lui poi verrà arrestato e verrà però trattato come prigioniero, diciamo, straniero, quindi con ancora meno diritti del cittadino inglese che veniva carcerato. Però lui appunto, come abbiamo detto, non era italiano, e il figlio morirà appunto in una operazione della RAF, che è appunto il corpo aeronautico dell'esercito inglese, quindi ha avuto un po' un trattamento due pesi due misure. Il figlio muore in guerra per la corona inglese, però lui, quando viene beccato con le mani nella marmellata, viene però imprigionato per 3 anni di carcere duro come mafioso, come mafioso italiano, e quindi sicuramente con un trattamento non da hotel 5 stelle. Detto questo, io passerei alla pausa musicale per poi appunto tornare sul pezzo, sempre sui Sabini e su quella che sarà la rivalità con i Birmingham Boys, lasciando più spazio anche a Davide e al Prince Calù. Ci andiamo ad ascoltare un pezzo scelto appunto dal nostro Prince, dal nostro DJ, lo puoi introdurre tu e spiegarci anche perché questa canzone magari ti affascina particolarmente.
The Forest è, diciamo che secondo me è una canzone incredibile, epica. Più che altro l'ho scelta perché mi ricorda invece un periodo interessante, che era quello appunto della New Wave, anzi dell'epoca forse successiva alla New Wave, quindi il periodo gothic in Italia, quindi diciamo evoca quel periodo lì, ed era anche questo un periodo di gangs sotto altra forma, quindi The Forest.
Here are my sins.
Bentornati, bentornati. La prima parte di questa puntata, Londinium Calling, su Radio Bandiera Nera, sulle Gangs of London e non solo. Stiamo facendo una piccola excursus su quello che sono state la nascita della criminalità organizzata nella capitale britannica. E appunto non solo, perché sì, abbiamo parlato di Peaky Blinders, sono un po' più a nord, vari centinaia di chilometri a nord, Birmingham, Manchester e così via. Prima si è parlato abbiamo accennato a Clerkenwell, il quartiere di Clerkenwell e di Soho, che sono le due zone storiche dell'immigrazione italiana e anche delle gesta di molti di questi gruppi, che diciamo stiamo sulla la fine del West End, the end of West End, no? Perché è il confine tra quello che è l'East End, che anche lì è zona di gang eccetera, come già stato detto, e diciamo il centro, che poi relativamente si può definire il West End il centro, anzi all'epoca era considerato un quartiere quasi periferico di Londra, che poi è diventato un quartiere malfamato, soprattutto di Soho, la zona dei teatri, dei locali, delle scommesse, delle prostitute, e quindi si è sviluppato anche un certo tipo di attività della quale stiamo parlando. Adesso gli italiani, la famosa processione, la festa che viene fatta tuttora alla chiesa di Clerkenwell, appunto nella zona di Farringdon, è la seconda, mi sembra, domenica di luglio, il 16 o quella successiva, ed è molto folcloristica. Non è una cosa che mi appassiona molto, perché personalmente è una manifestazione religiosa, nostra Our Lady of the Mount Carmel, però è veramente particolare, perché tutti pensano a questo tipo di iniziative in Nord America, no? A Brooklyn, le famose processioni degli immigrati, ma c'è anche questa qua a Londra, che non è per niente piccolina. Ci sono, se uno va lì, dove noi siamo andati anche a fare azioni politiche e propaganda proprio direttamente, ci sono, non so, lo stand degli alpini che fanno assaggiare la grappa, altri banchi alimentari. Quando fanno la processione ci sono tutti i carri allegorici, sfida l'associazione dei poliziotti di origine italiana in divisa. Sembra veramente di stare un salto indietro minimo negli anni 50, signore con la pettinatura cotonata, insomma vecchi italiani, che ormai fanno anche fatica a parlare italiano, che però poi abbiamo visto poi quando si fa la commemorazione dei caduti italiani al cimitero militare, che abbiamo già accennato l'altra volta a Brookwood. Noi andiamo quando si poteva, andavamo in delegazione, portavamo la corona, e poi li vediamo tutti che vengono da ogni parte di Inghilterra con i pullman a onorare appunto a novembre i morti italiani in terra britannica, quindi gli internati militari, e molti sono gli stessi personaggi. E adesso gli italiani, la comunità, qualcuno è rimasto anche in quella zona, magari non proprio Soho, ma Clerkenwell ci sono ancora, ci sono i bar senti parlare italiano o anglo-italiano, se vogliamo. Adesso, a proposito, il consolato ha comprato, si è spostato, prima era in zona Mayfair, no, Belgravia, scusate, vicino a Kensington, anzi, si è spostato, ha comprato un palazzo intero lì, molto più grande, e chi ha avuto bisogno per anagrafe o altre cose di andare lì vedrà che appunto il consolato è stato relativamente da poco spostato proprio in quella zona, a conferma che c'è una tradizione comunque consolidata ancora adesso a Clerkenwell e Farringdon per quanto riguarda la comunità italiana. Adesso la maggior parte degli italiani, molti italiani, vivono a Bedford, che è un po' fuori Londra, ma ci sono decine di migliaia di italiani che con passaparola negli anni magari hanno iniziato le prime comunità, poi gli amici, i parenti sono venuti, si parla, mi sembra, di addirittura di 30.000, tant'è che c'è un consolato, una branca del consolato generale addirittura è a Bedford, che è a pochi chilometri da Londra. Però hanno aperto un consolato anche lì, come c'è magari in Galles, c'è il consolato in Irlanda, al nord dell'Inghilterra, e a Londra ce n'è due, uno è a Bedford e uno è proprio a Londra. Detto questo, continuiamo, do la parola di nuovo al principe, a Prince Kalu, per parlare ulteriormente delle rivalità ancora tra la famiglia Sabini, eccetera, i Birmingham Boys, e continuare a parlare appunto della, delle vicissitudini delle imprese, della parte diciamo criminale che ci riguarda direttamente, perché molti erano di origine italiana in quegli anni e in quei posti.
Sì, in effetti la zona di Clerkenwell era appunto questa zona che andava appunto da Clerkenwell Road fino a Farringdon, e in questa strada appunto chiamata Saffron Hill era dove i Sabini avevano base. Proprio lì vicino c'erano appunto i Cortese e poi altri, la famiglia Tommaso, la famiglia Messina. Quindi questa, diciamo, rivalità iniziò poi purtroppo per motivi economici tra i due gruppi, perché iniziarono poi ad accusarsi l'uno contro l'altro, e dunque i Cortesi si staccarono dalla famiglia Sabini, anche perché furono attaccati, perché scoperti che intanto avevano fatto un'alleanza con i famosi Finsbury Park Boys, che erano appunto non alleati con i Sabini. In effetti c'erano diversi gruppi che si contesero all'inizio il West End cosiddetto, quindi proprio Soho, perché era la zona più importante, quindi dalle famiglie inglesi o scozzesi appunto c'erano i McDonald's che iniziarono a guerreggiare contro i McCausland, che appunto venivano scacciati, e più avanti diciamo entrarono in questa mega gruppo che era formato da Half White, che era la gang di Skins Cross, che tra l'altro poi vide anche i Sabini poi, quando affievolirono il loro, diciamo, potere, entrare malgrado tutto dentro la gang dei loro alleati, comunque insieme ai quali battagliarono contro appunto la gang di Camden Town, che era chiamata appunto George Sage Camden Gang, contro i già citati Finsbury Boys, contro Elephant Castle e contro i Birmingham Boys, che erano alleati di Elephant Castle Mob, Half White e Sabini, e inoltre poi Sabini contro i Cortesi. Quindi diciamo era una grande guerra quotidiana. I Sabini furono in carica per tantissimi anni, ma poi più avanti, grazie al fomento delle guerre con i Cortesi, che abitavano proprio dietro l'angolo, quindi molti dei scontri si ebbero proprio lì nella stessa zona di Clerkenwell, uno di tra tutti il cosiddetto Fratellanza Social Club, dove ci fu appunto un affronto tra le due fazioni con tanto di sparatorie, uno di Sabini viene finito allo stomaco. Nel frattempo proseguiva appunto la guerra contro i Birmingham Boys di Bill Kilmer. Una cosa molto interessante è quello che era l'uso delle armi. Ovviamente c'erano armi da fuoco, coltelli, ma una delle armi più utilizzate, che tra l'altro ci rimanda anche alle epoche più, diciamo, contemporanee, è quello della prima arma usata dai cosiddetti Cheapside Sloggers. Quindi torniamo un attimo indietro nella Birmingham dei primi Peaky Blinders, che a quanto pare avevano questi nemici nello stesso periodo in cui loro operavano nella piccola area di Small Heath, che erano altre zone appunto povere di Birmingham. Era appunto la banda degli Sloggers intorno al 1870, e la particolarità degli Sloggers è che usavano invece delle cinte, quindi andiamo alla famosa cinghia mattanza, però stavolta colpendosi con le fibbie. Quindi erano delle armi vere e proprie ricavate con fibbie pesantissime che loro stessi facevano, diciamo, cucire, e questa cosa poi romanticamente mi ricorda certi episodi, diciamo, di non lontana memoria, ecco, per così dire.
Bene, bene, bene. Allora faremo un'altra pausa musicale e altri due grandissimi pezzi scelti dal nostro DJ Prince Calù, Nick Cave, Black Rebel Motorcycle Club. Che ci dici?
Ecco, su Nick Cave è fantastico, perché appunto è una sorta di leitmotiv, è una sorta di ossessione, no? Questa canzone bellissima, e realmente guardando appunto qualsiasi trailer riguardante Peaky Blinders c'è sempre questa, quindi una sorta di leitmotiv che va avanti, e penso che nulla di meglio potesse essere stato scelto per questa puntata.
E Black Rebel?
Bel pezzo anche esso, che tra l'altro abbiamo visto anche in altri tipi di film, quindi insomma sono pezzi secondo me molto evocativi, interessanti dal punto di vista di quello che è il linguaggio delle cosiddette subculture.
Benissimo, grazie, vai!
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct
looms like a bird of doom as he shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands. Stacks of green paper in his red right hand.
ormai giunti addirittura d'arrivo in questa puntata un po' criminale, una puntata che appunto ha toccato a sommi capi quella che è la storia delle gang di Londra nell'Ottocento, tra l'Ottocento e il Novecento. Storia sicuramente interessante che non finisce qui, avremo una seconda puntata appunto dove ci onorerà ancora il Prince Calù della sua presenza, quindi rimanete sintonizzati per la prossima puntata. Si parlerà dell'evoluzione di queste mafie, di queste criminalità, di queste mob che comunque proliferano nella capitale inglese durante l'Ottocento, ma poi si evolvono anche in base al periodo storico che è il Novecento, in correlazione appunto a quelli che sono gli avvenimenti del Novecento, un secolo importantissimo a livello storico. Sicuramente va detto che nel Novecento ritroviamo i Sabini, quindi non è una storia che finisce qui. Calù ce ne parlerà e ritroviamo anche l'Hoxton Gang che appunto si andrà alle cronache anche per un'aggressione, circa 36 membri verranno condannati, ma poi queste sono cose che appunto vi anticipiamo per pura suspense, ma toccheremo poi nella prossima puntata. È stato bello dal mio punto di vista sentire il buon Calù, ma anche Davide, in quelle che sono delle pagine di storia londinese molto interessanti, che comunque sono fatte da uomini, sono fatte da persone che sono figli di un'epoca, quindi lungi da me giudicare le gang che appunto nascono in quel periodo. Non voglio nemmeno fare l'apologia alla mafia e alla criminalità, anche perché sono siciliano e non suonerebbe benissimo, però sicuramente quelle persone hanno vissuto periodi storiche difficili, erano uomini diversi, non erano i mezzi uomini che creano le nuove, diciamo l'epoca moderna. Quindi si parla di una prepotenza che veniva usata spesso e volentieri per necessità più che per capriccio, e quindi se tu crescevi nella merda e vivevi con zero possibilità di farcela nella vita, probabilmente dovevi farti una gang e dovevi iniziare a prenderti le cose con la forza, ed è quello che è successo un po' a Londra in quel periodo lì. Io detto questo lascerei la parola al Prince Calù per qualche appunto anticipazione per la prossima puntata, poi ci finiamo di sentire appunto la sua playlist meravigliosa e infine ci risentiamo al prossimo lunedì.
Sì, in effetti la crescita, la nascita delle prime gangs italiane appunto nella zona di Clerquen sono appunto per il fatto di difendere la strada, di difendere il quartiere, di difendere la comunità, proprio perché in virtù di essere italiani, così appunto i Big Blinders probabilmente a Birmingham, appena la prima gang chiamata con questo nome, nacquero in versione anti-Irish. Gli irlandesi per una grossa, diciamo, statura nell'ambito di queste lotte tra gang, perché diciamo che erano molto ben presenti appunto Kilbo, ma prima ancora Whitechapel, la zona di Whitechapel, che poi notoriamente era una zona appunto anche di provenienza ebrea, per cui nelle zone di Whitechapel e Spitalfield, nelle stesse strade addirittura si venivano a contrapporre due gruppi, due comunità diverse che si fronteggiavano in grandi battaglie, quindi era una cosa quasi non stop per vari motivi. Uno, diciamo, quello appunto dell'inizio, dovuto alla necessità, alla povertà imperante. L'altro, spesso rivalità etniche o per motivi religiosi, appunto quello che accadeva nelle strade del stand londinese, spesso e volentieri, in queste zone dove c'erano enormi conflitti, diciamo, sociali, appunto c'erano grossi gruppi e grandi fenomeni migratori che venivano un po' a scompensare quello che era la vita, diciamo, più sedentaria, forse più monotona di quei tempi. E diciamo, per quello che riguarda invece la rivalità con gli altri gruppi, in Birmingham nel 1920 inizia la decadenza e praticamente scompaiono i cosiddetti Peaky Blinders, vengono assimilati probabilmente dai Birmingham Boys, che appunto nel 1923 vedono l'apice della loro rivalità con i Sabini Feminis, appunto di Darby Sabini. Sarà interessante approfondire anche quelli che sono i legami poi tra appunto alcune gang nei confronti di quello che era appunto l'ascesa del gruppo di Mosley, che poi concluse la prima esperienza con la tragica battaglia di Cable Street, dove spesso gruppi che inizialmente potevano anche essere alleati si fronteggiarono, anche perché iniziò comunque una sorta di odio nei confronti degli italiani, che comunque erano visti come filo appunto tedeschi filo fascisti, spesso vennero imprigionati, vennero deportati, allo stesso punto, come accennò Francesco precedentemente, venne arrestato e venne deportato in un campo dove passò un anno di prigionia, nonostante poi non parlasse italiano e nonostante il figlio poi ironicamente fosse in missione di guerra per la RAF, e tra l'altro venne anche ucciso per la RAF, quindi una sorta di incredibile situazione pazza in cui Sabini, appunto, pur non essendo veramente italiano, viene perseguito, e avendo poi il figlio comunque che combatte contro quegli stessi di cui lui era stato accusato di sostenere, quindi è una situazione molto sconcertante. Diverso il futuro che diciamo fu riservato per diciamo Bill Kilmer, perché morì alla fine estremamente ricco nel 1945 e lasciò alla famiglia una eredità veramente milionaria, una cosa pazzesca. Realmente morì in una maniera molto semplice, cioè di vecchiaia, in una situazione molto agiata. Diverso fu invece Sabini, che diciamo nella sua periodo di decadenza, quando poi lasciò tutto e la propria gang, o quello che rimaneva della propria gang, diciamo che si unì a quello che era appunto Alfie White di King's Cross, del King's Cross Mob, e che diventò poi la gang dominante in Londra per quel periodo. Alla fine invece il povero Sabini finì in vicino Brighton, diciamo si ritirò completamente da quello che fu la carriera criminale. Quindi ci sentiamo per la prossima puntata, esamineremo questi argomenti e andremo a toccare la fine della seconda guerra mondiale, quando poi ci fu un'evoluzione ancora diversa nell'ambito di quelle che sono le gang, e quindi parleremo degli Stand, delle famiglie Richardson, della famiglia Adams, della famiglia appunto dei famosi Grace. A presto dunque, grazie dell'invito, ci sentiamo la settimana prossima.
Io ringrazio anche Davide, e appunto come sempre sul pezzo, se puoi introdurre anche gli ultimi pezzi, ci lasciamo con queste due perle del Prince Calù.
Bene, 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 innanzitutto grazie a Prince Calù di essere intervenuto, grazie di esistere, e adesso ci sentiamo altri due brani. In conclusione, Royal Deluxe, I'm a Wanted Man, e Smith & Burrows con Wonderful Life. Arrivederci, alla prossima per la seconda parte.
Do you understand? I'm a wild. If you ask me to change, I don't know if I can. I'll always be who I am. I'm a wanted man.
Wonderful, wonderful life. No need to laugh. Medium, coni, la voce ribelle, un grido che squarcia l'austerità, la regione marcia per la verità, in onda da Londra città.
Londinium Calling, la radio colpevole da Londra a tema di
politica,
storia,
impero,
verità,
avanguardismo,
attualità,
ogni lunedì alle 21:00.